Napoli sbanca Milano e getta via la maschera. È da scudetto definitivamente questa squadra, sì o no? Ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti, è un giorno particolarmente azzurro, vero Emanuela Castelli? Buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno a tutti i nostri amici marziani. Bello, bello quello che abbiamo visto ieri a San Siro, un Napoli. Io continuo a leggere tante critiche su alcuni aspetti, soprattutto su quei 25 minuti del primo tempo in cui il Napoli avrebbe sofferto. Una mia idea in merito, sinceramente, non le condivido per nulla, ma avremo modo di parlarne nell'arco di questa trasmissione.
Assolutamente sì.
Che ti vedo, stai affrontando in maniera veramente allegrissima.
Senza scaramanzia, dici tu. No, vabbè, intanto scriveteci al 339-666-9990. Napoli granitico, autorevole, maturo. È il Napoli di Conte che è emerso definitivamente, ne parliamo con un grande ospite, ne siamo molto felici di avere qui a Radio Marte l'ex GT nazionale, ma anche la della Fiorentina e tante altre squadre. Cesare Prandelli, mister, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E grazie per essere con noi. Caro mister, abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo il Napoli getta via la maschera dopo la vittoria di ieri. Non si vuole, non si può nascondere.
Assolutamente no, dato una dimostrazione di forza, compattezza, idee, equilibrio, un po' tutto. Sono una squadra che sa cosa deve fare, che dove vuole arrivare, quindi senza maschera, sì, assolutamente, sono d'accordo.
Nei giorni scorsi qualche nostro ospite ha detto che il campionato di Serie A fino a questo momento sembra livellato verso il basso. Vorrei il suo parere in merito.
No, assolutamente non sono d'accordo. Ci sono 4-5 squadre che potenzialmente possono lottare fino alla fine. È chiaro che dalle 4-5 squadre poi c'è una fascia di 3 o 4, le altre sono potenzialmente tutte che lottano per non retrocedere. Non siamo verso il basso, ma l'alto è di tanta qualità. Squadre di qualità ce ne abbiamo. Dobbiamo solo, secondo me, pensare di aumentare un po' i ritmi, perché quando siamo in Europa l'intensità è un po' diversa e quindi dobbiamo lavorare il calcio italiano soprattutto sull'intensità.
In questa ipotetica griglia scudetto, il Milan secondo lei a che punto è in questo momento?
Ma il Milan è una di quelle squadre che potenzialmente individualmente sono forti, non hanno ancora trovato un equilibrio, ma non ho trovato ancora l'equilibrio societario, e quindi io sono convinto che quando gli allenatori rimangono un po' da soli diventano persone che possono commettere anche tanti piccoli errori che sommate poi diventano dei problemi enormi. Quindi Milan potenzialmente individualmente è un'ottima squadra e deve trovare questo equilibrio famoso sia in campo che fuori.
Eh sì, tornando al Napoli, io credo che sia un Napoli totalmente plasmato, riplasmato da Antonio Conte nella mentalità, secondo me ancora più avanti rispetto anche al gioco, e quindi le chiedo se è d'accordo innanzitutto e se e cosa e in cosa il Napoli può migliorare.
Ma allora, innanzitutto abbiamo visto da subito un grande equilibrio tra le due fasce, le due fasi, perché la potenzialità del Napoli c'era anche l'anno scorso, però hanno fatto un'annata disastrosa, quindi anche i giocatori stessi si sono messi un po' in discussione. Antonio è uno che in poche settimane riesce a dare certezza nelle situazioni, obiettivi più importanti sono equilibrio di squadra, l'ha trovato subito, e poi cambia anche durante la partita, pochi l'hanno notato, però tante volte
certo.
Parte con una difesa a 5, poi diventa difesa a 4, e poi centrocampo ruota. Insomma, è sempre un po' l'evoluzione. Antonio Conte è un allenatore che ama ricercare il gioco e quindi sfruttare con grande qualità le caratteristiche dei giocatori.
Siamo appena alla 10ª giornata, mister. È chiaro che presto l'Inter deve giocare ancora questa sera, anche la Juventus. Il Napoli può davvero pensare di poter brindare già quest'anno? Tra l'altro domenica c'è la sfida alla sua Atalanta, dico sua per i più giovani, perché Prandelli è stata la bandiera da calciatore ma anche da allenatore dell'Atalanta.
Ma diciamo che siamo all'inizio, cioè l'Atalanta stessa la potenzialità di poter veramente vincere ce l'ha, perché quando gioca come ha giocato nelle ultime partite, con quell'intensità, con quei meccanismi perfetti eccetera, è una squadra che può lottare anche l'Atalanta per lo scudetto. In questo momento ci sono, come dicevo prima, 4-5 squadre che potenzialmente sono forti, però bisogna aspettare che siamo ancora molto molto
presto
in anticipo.
Presto.
Il miniciclo di ferro del Napoli è iniziato molto bene ieri a San Siro contro appunto il Milan, poi ci sarà subito dopo l'Atalanta e l'Inter prima della sosta nazionali. Che Napoli si aspetta contro queste due squadre, in particolar modo contro l'Atalanta che vive un momento di forma straordinario?
Sono partite molto equilibrate, sono partite dettate da piccole situazioni che vengono create durante la gara. Sono squadre che hanno capacità di preparare bene le partite, tatticamente non sbagliano, però tante volte basta un rimbalzo, basta un contrasto fatto male che può subire, ma saranno partite molto molto equilibrate.
L'ultima, mister, e poi la ringraziamo, è proprio sulle outsider, perché insomma la Fiorentina, nella quale lei ha fatto grandi cose da allenatore, anche la Lazio, sono squadre che a me piacciono molto. Tra l'altro, così tra parentesi, io temevo più la gara di domenica con l'Atalanta e quella di ieri col Milan, ma questo è un altro discorso.
Sì, diciamo che la Lazio e la Fiorentina ha recuperato perfettamente il proprio spirito e quindi sarà protagonista. La Lazio ha sorpreso un po' tutti, perché comunque Baroni è un allenatore che ha una grande esperienza, i sistemi di gioco li conosce, ma soprattutto sa sfruttare bene le individualità, quindi complimenti a Palladino e a Baroni.
Un grande abbraccio a Cesare Prandelli.
Grazie davvero.
Grazie mille. Grazie.
Un abbraccio e grazie a lei per il suo intervento. Un abbraccio, a presto, spero, con Cesare Prandelli, tra l'altro persona di grande eleganza, bravissimo allenatore. Ci sono molti messaggi, cara Emanuela.
Tantissimi, vado a leggerne qualcuno. Roberto da Casoria ci scrive: carissimi Dario Emanuela, buongiorno. Conte è un maestro di calcio, dalle macerie dello scorso anno è stato capace di farci tornare subito competitivi. Meret ha fatto una grande partita e ha ragione, in effetti ha fatto una degli interventi.
Tra un po' andremo con Andrea Stramaccioni anche sul, tra poco nostro ospite, anche sulle prestazioni appunto dei singoli. Nel frattempo c'è sempre un altro, non so se sia Sossio, non credo, un altro tifoso della Juventus, visto insomma l'immagine del profilo WhatsApp, che scrive: bellissimo vedere che si è passati alla grande bellezza, la grande muraglia. Ma caro amico, con il sorriso, non ho capito perché vuoi alludere a una coerenza che la tua squadra non ha mai avuto, né nei progetti tecnici né nella gestione economica, con le accuse di falsi bilanci eccetera eccetera. Ma non cado nella trappola, dico semplicemente che a giugno avevo già detto sommessamente: ragazzi, abituiamoci a pensare, a vedere un Napoli diverso dagli ultimi Napoli. Siamo stati felici, e sono stato felice io personalmente, che il Napoli abbia tenuto l'egida della bellezza del calcio da Benitez in poi, con Sarri soprattutto, con Spalletti e la magnifica orchestra del tricolore, ed anche in alcuni tratti con Ancelotti e con Gattuso. Che si cambi registro, perché si può vincere in vari modi, e ci sta, dopo tanti anni, dopo 10 anni di grande Napoli dal punto di vista della bellezza estetica anche del calcio. Poi ieri con Conte, al di là di un Milan che ha tenuto fin troppo basso il Napoli, colpevolmente il Napoli, ma anche merito al Milan in quei 20-25 minuti del primo tempo, Napoli, quando il Napoli di Conte è vero, secondo me è quello dell'inizio e anche della parte finale della partita, cioè un Napoli che gredisce, che è intenso, che è anche rapido nel ribaltamento e nella costruzione delle azioni. Non il Napoli un po', come dire, lento e sotto ritmo che abbiamo visto al primo tempo con l'Empoli o in buoni tratti nella gara con Lecce, pur vincendo. Quindi non ci tocca questo tuo commento.
Ma no, tra l'altro qualche mese fa era il finire della passata stagione, che tutti ricordiamo in maniera nefasta, giustamente. Gigi De Canio intervenne proprio ai nostri microfoni e mi ricordo che disse una cosa che mi colpì molto. Disse: a questo Napoli serve cambiare totalmente modo di giocare, perché forse vive di una abitudinarietà nella straordinarietà del gioco, della grande bellezza, eccetera,
certo,
che non offre nuovi stimoli ai calciatori. Un modo di giocare totalmente diverso, diverso. Ricordiamo che all'inizio Conte ha avviato la stagione con un altro modulo addirittura, quindi oltre ad avere altre idee di gioco era anche un'altra disposizione tattica. Io direi che questa analisi di mister De Cagno in effetti poi si è rivelata vera nei mesi a seguire.
Assolutamente sì. Allora intanto 339-666-9990 vi chiediamo, al di là del fatto che se il Napoli è pronto già per il tricolore bisogna aspettare Atalanta, Inter e tante altre partite indubbiamente, ma anche un'altra cosa, il migliore in campo, perché non è facile stabilire chi è stato il migliore in campo secondo voi di Milan-Napoli. Quindi prima della pubblicità Emanuela Castelli risponde a questa domanda, dopo rispondo io.
339-666-9990 vi aspetta. Ah, prima della pubblicità migliore in campo, oddio, sai che sono difficile. Io ribadirei appunto Kvaratskhelia, perché tra l'altro è uscito da un periodo così e così, mi è piaciuta anche l'esultanza potenzialmente polemica, come sottolineava tutto
naso,
sport.
Però
insomma direi lui, però davvero ho difficoltà.
Kvaratskhelia,
anzi cambio la risposta e dico Politano, perché per tutto il primo tempo ho detto ma che Politano abbiamo, quindi dico lui.
Va bene, io tra poco vi rispondo, rispondeteci anche voi, tra un po' Andrea Stramaccioni e tanti altri ospiti.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tante risposte diverse, visto?
Però tantissimi hanno puntato su Olivera e devo dire la verità. È stato uno dei miei dubbi. Buongiorno Raffaele dalla Torretta, mamma mia, e che Olivera, migliore della difesa insieme a Meret. Buongiorno Emanuela e Dario, sono Raffaele da Fuorigrotta. Per me, per rispondere al sondaggio ieri, i migliori tre sono Meret, Anghissà e Olivera. Buongiorno, a Milano si è affermato come leader in discorso del blocco difensivo, un muro invalicabile per gli avversari e bravo anche nella fase di costruzione della manovra offensiva, così Luigi Rainone. In effetti sì, buongiorno, che gli vuoi dire?
Insomma? Sì, è difficile stabilire il migliore in campo. Davvero. Allora a questo punto io mi rifugio nel prossimo ospite, è sempre un grandissimo piacere avere qui con noi allenatore di grande competenza, opinionista bravissimo anche in questo ruolo a Dazone, anche alla RAI lo vediamo, Andrea Stramaccioni. Buongiorno Andrea.
Ciao Dario, buongiorno, grazie delle tue parole, buongiorno Emanuele.
È quello che penso, caro Andrea, sei sempre molto incisivo, interessante in quello che dici, anche come lo dici. Allora il migliore in campo del Napoli, gli amici a casa si stanno un po' dividendo, Meret, Olivera, Kvaratskhelia, qualcuno ha scritto anche McTominay o Gilmour, per te chi è stato?
Ma guarda, io non vorrei andare un po' controcorrente e ti prego di non prenderla come una risposta, diciamo, furba, ma io lo penso veramente. Ieri il migliore in campo del Napoli è stato il Napoli, nel senso che se fossi uno stiratore di pagelle direi che il 7 lo hanno preso in tanti, cioè nel senso che non vedo un giocatore che ieri ha spiccato su tutti, ma questo credo che sia la chiave di questo Napoli, Dario, perché Meret ha fatto una grande partita, la coppia centrale è stata veramente attenta, se escludiamo quell'errore che poteva essere sanguinoso di Buongiorno nel primo tempo, dove Musa ha, per fortuna del Napoli, sbagliato il controllo. E il centrocampo mi è piaciuto tanto, Gilmour in crescita, questa cosa te la posso dire, non penso che nessuno si arrabbierà, però insomma a fine partita davanti al pullman con il mister, lui stesso era molto contento della crescita di Gilmour partita dopo partita. E poi Kvaratskhelia, Lukaku, insomma Lukaku ha fatto il Lukaku, perché credo che questo ruolo di Lukaku, per noi magari che amiamo un pochino di più il dettaglio, sia diverso e sia molto di più al servizio della squadra, cioè lui gioca molti più palloni, Dario, spalle alla porta di quanti ne gioca diciamo attaccando lo spazio come lui faceva magari in altre squadre, come nella Roma, come nell'Inter, sempre di Antonio Conte. Quindi lui lavora molto anche per i compagni, e secondo me il fatto che lui fra gol e assist abbia raggiunto un livello per le prime giornate importante è frutto del lavoro di squadra.
E tra l'altro un Lukaku che è infallibile contro il Milan quando allenato da Conte, 6 gol su 6 partite disputate. Detto questo, però, andando nel dettaglio, un focus su Olivera, che è stato dichiarato, diciamo, dalla maggior parte dei nostri ascoltatori come il migliore in campo, veramente sta crescendo tantissimo anche lui.
Guarda, sono contenta che lo sottolinei, io non so se lo avete sentito, l'ho citato in telecronaca, perché è cresciuto tantissimo. Era un giocatore che ha sempre avuto qualità nel suo piede sinistro, ma credo che sia il lavoro fatto a Napoli da Antonio Conte, ma anche quello nella nazionale uruguayana, dove lui ha disputato la Coppa America da difensore centrale, sia stato un grande bagaglio di crescita per questo giocatore, che oggi il Napoli si ritrova, secondo me, un buon difensore più le sue qualità, diciamo, di spinta, e abbinato con ovviamente uno dei più grandi campioni che c'è nella nostra Serie A, che è Kvaratskhelia, perché ieri lo abbiamo sottolineato, sia Kvaratskhelia che Politano. Vabbè, Politano proprio a fine partita l'ho preso in giro, perché gli ho detto: ma sai, se penso che sei uno dei migliori terzi destri della Serie A,
sì.
e lui sì, scherzava, lo prendeva un po' in giro, lo conosco da quando è un bambino, però è alla Roma,
ricordiamo,
alla Roma. È bello vedergli fare questo lavoro, sì. Perché vuol dire che l'allenatore ti ha convinto a lavorare il doppio. Lui è uno che il GPS lo scarica.
Sorprendente rispetto al recente passato, quando a volte aveva problemi di tenuta sui 60 metri. Andrea, però volevo chiederti dei miglioramenti del Napoli, in cosa può anche migliorare. Se ti dico che il Napoli di Conte, che mi aspetto in generale, è quello che pressa alto, quello che riesce anche a tenere un baricentro un po' più in alto, come i primi minuti di Milan-Napoli, anche come parte del secondo tempo, e non come con Lecce e con l'Empoli. E quindi, quando vedremo Napoli, non dico per 90 minuti che diventa impossibile, ma un po' di più.
Facciamogli una piccola critica costruttiva. Secondo me c'è stato un momento della partita di ieri, sì, dove aveva forse mentalmente abbassato troppo,
sì,
cioè aveva come rinunciato, tra virgolette, a giocare troppo presto. E questo Antonio Conte, io lo vedevo dalla mia postazione, perché sai, dall'alta alla TV non sempre si vede, non gli piaceva. Non gli è piaciuto, cioè, e sono d'accordo, perché poi l'episodio, soprattutto contro grandi squadre, è dietro l'angolo,
esatto.
Quindi il gol che riapre la partita, ecco, questa potrebbe essere l'unica, diciamo, tra virgolette, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo in un momento quasi perfetto, è questo qui.
Sì. Invece, per quanto riguarda gli eventuali rinforzi, il Napoli ha una rosa molto ma molto forte, 170 milioni circa spesi sul mercato, lo abbiamo detto, pur non avendo ceduto Osimhen, ma può fare ancora qualcosa il Napoli per diventare più forte, ad esempio nel reparto difensivo, nelle alternative?
Brava, mi hai letto nel pensiero. Io credo che innanzitutto, ma in questo momento non sia giusto parlare di giocatori che non ha il Napoli deve restare concentrato su quelli che ha, anche perché per una stagione senza coppe potrebbero essere sufficienti, sempre toccando ferro ovviamente per il Napoli, però sì, probabilmente un difensore centrale importante, anche se il mio giudizio su Rafa Marin è sospeso, perché io direi che quando siamo anche da allenatore ti dicevo, insomma, a fine ottobre pensiamo a quelli che ci sono più a quelli che non ci sono.
È vero. Nel salutarti, Andrea, c'è Napoli-Atalanta, che io temevo prima di ieri sera più del Milan in questo momento, anche per caratteristiche di squadra, perché si andrà molto al duello fisico col Napoli, anche questo è un altro esame per gli azzurri, che ti chiedo nel contempo, oltre ad Atalanta, anche se il Napoli secondo te è già pronto per provare a vincere il titolo.
Ma il Napoli è lì, è una realtà della Serie A e sta facendo benissimo, adesso arrivano gli scontri diretti. Io credo che l'Atalanta sia una squadra forte, che gioca un grande calcio, ha un attacco per me strepitoso, di cui magari si parla anche poco, ma Retegui al centravanti a nazionale, Lukman non so che posizione è arrivato al pallone d'oro, De Ketelaere, quindi, cioè, e poi ha fuori Scamacca e Zaniolo, ragazzi, cioè, sono cinque giocatori straordinari, quindi secondo me sarà un banco di prova importante e ce la godiamo, dai, io da spettatore neutro posso dire che ce la godiamo, sarà una partita stupenda.
Sì, in generale per il titolo ci c'è il Napoli, ma l'Inter, che tra l'altro giocava con l'Empoli questa sera, resta la più forte secondo te?
Guarda, per me come valori sicuramente sulla carta, questa benedetta carta, ha qualcosina in più, anche come profondità della rosa, no? Cioè, perché ha più alternative del Napoli, quindi il mio giudizio passa non tanto attraverso i primi 11, dove secondo me il Napoli se la gioca tranquillamente, ma passa, il mio giudizio, per la profondità della rosa. Cioè, se voi pensate, l'Inter ha due squadre, praticamente in ogni reparto ha due giocatori per ruolo, e questo sicuramente ha una rosa più profonda, quindi se ci fossero dei punti immaginari direi che sì, ai punti l'Inter probabilmente ha qualcosina in più.
Andrea, grazie di cuore davvero per il tuo intervento. Un abbraccio, alla prossima.
Grazie Dario, sempre un piacere.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.
Davvero, Andrea Stramaccioni, allenatore, grande opinionista di Dazone e anche della Rai, con anche un riferimento che io faccio a McTominay, perché secondo me McTominay è proprio il manifesto del Napoli di ieri. Autorevole, granitico, ma anche mentalmente proprio sul pezzo. Lo chiediamo al capo servizio del Corriere della Sera, se è d'accordo con noi, Monica Scozzafava. Ciao Monica,
ciao,
buongiorno.
Ciao Monica.
Ciao Dario,
aspetta, sentiamo male, Monica, c'è qualche problema nel collegamento telefonico, vediamo un attimo di... Esatto, sì, sentiamo male, vediamo un attimo con Gigi Soriani, che tra l'altro dobbiamo salutare il regino, l'abbiamo ancora fatto, se miglioriamo, perché McTominay ha fatto, ragazzi, ieri 13 km e 24 metri, 13 km sostanzialmente, che è un dato altissimo. Abbiamo visto giocare anche un pochino più da centrocampista, da mezzala pura, piuttosto che da, diciamo, seconda punta, come stava capitando fin qui.
Tra l'altro tutto il centrocampo del Napoli ha corso tantissimo, ed è un dato da non trascurare, perché è da scrivere anche all'ottima preparazione atletica che Antonio Conte ha messo in moto praticamente fin dal primo ritiro a Di Maro, allenamenti durissimi, però poi si stanno iniziando a vedere i risultati, con una condizione atletica da parte di tutti i calciatori in netto e continuo e costante miglioramento. Questo è un dato importante, perché poi la corsa è effettivamente una spia di, diciamo, di un allenamento che sta portando i suoi risultati.
Assolutamente. Monica, eccoci qui, vediamo un po' se riusciamo. Monica?
Scusatemi, ma
no, figurati.
Io non posso, dove si prende benissimo.
Assolutamente, eccoci. Grazie per essere con noi. Diciamo di McTominay, che è un po' il manifesto del Napoli, autorevole, granitico e mentalizzato su quello che bisogna fare.
Ma assolutamente sì, direi perfetto, ideale per il gioco di Conte. Lui ha avuto un impatto immediato molto molto importante, e ha mantenuto, diciamo, come dire, la continuità di rendimento in tutte le partite che ha giocato. È granitico, è anche versatile, dico, tutto il fronte dell'attacco e anche del centrocampo. È un giocatore, diciamo, con personalità, nonostante la giovane età. Ieri in particolare a San Siro non l'ho mai visto esitante,
esatto.
E questo secondo me è molto molto importante per una squadra, quella che Conte appunto sta forgiando, dico io, un po' a sua immagine e somiglianza. Deve tenere, diciamo, deve mantenere quella solidità fisica e mentale che può portarla, diciamo, a sognare, diciamo, un po' più in grande. Quindi McTominay mi sembra proprio il tassello ideale per questa squadra allenata da Conte, ovviamente.
E sì. L'ultimo, il prossimo anzi banco di prova è quello con l'Atalanta, che è una squadra in gran forma. Cosa ti aspetti, Monica, da questa partita?
Intanto che il livello di difficoltà si alza,
sì.
E quindi, come dire, se ieri l'indice poteva essere comunque 7-8, perché consideriamo che San Siro, come ha detto anche Conte, fa sempre un certo effetto, mette sempre un po' di soggezione. L'Atalanta è una squadra che è in gran forma, l'Atalanta è una squadra che gioca molto bene, e quindi, come dire, che di fronteggiarla sulla qualità, sulla quantità, ma anche sulla tecnica e soprattutto sull'imprevedibilità tattica che puntualmente Gasperini dà alle sue squadre quando lo incontrano nel Napoli.
È vero, ho interrotto.
No, che è un test difficile, il livello si alza. Però è chiaro che poi, diciamo, come dire, il Napoli sarà chiamato a tante di queste sfide, e una squadra come il Napoli deve dimostrare ormai sempre di esserne all'altezza. Poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, però
è vero,
il Napoli sarà sempre all'altezza.
Sul pezzo almeno dovremmo sempre vederlo il Napoli,
esatto.
E come è sul pezzo sempre Antonio Conte, che è mostruosamente concentrato sempre anche in conferenza stampa. E sulla comunicazione di Antonio Conte volevo sollecitarti, Monica, perché giustamente, e non poteva, sarebbe stato un po' paradossale, no? Non poteva dire no, non è vero, non siamo da scudetto, si è decimo posto, quinto posto, non ci nascondiamo ma manteniamo i piedi per terra. È giusto che sia così equilibrato, perché chiaramente non deve portare all'illusione i propri giocatori, ma non deve neanche non dargli sicurezza su questo fronte.
No, intanto diciamo in queste dichiarazioni c'è tutto Conte, il Conte che conosciamo e che come dice, ha sempre comunicato in questo modo in tutte le strade in cui è stato. Qui a Napoli c'è poi in più un passato recente che è ancora molto, cioè che per carità il Napoli si è crollato completamente il dosso grazie a Conte e alla sua impostazione, però comunque è troppo recente per dire ok, è passato, adesso siamo proiettati su lì di, insomma siamo proiettati diversamente. Quindi Conte secondo me fa bene a stare con i piedi ben piantati in terra. Conte sa bene che quest'anno il campionato, proprio perché è così equilibrato, si manterrà secondo me punto punto, diciamo, fino alla fine, quindi giusto competere ma mai dire io lo devo vincere, anche perché onestamente il Napoli non è che deve quest'anno, diciamo, che posto come obiettivo lo scudetto. Quindi no, la comunicazione mi sembra perfetta, non può nascondersi, ma io dico che seppure mancassero 4-5 giornate alla fine, Conte continuerebbe a dire non ci nascondiamo, ma
è giusto, il martello Conte lo era, così, anche ricorderemo tutti, anche con la Juventus che aveva già stravinto lo scudetto e che voleva arrivare a oltre 100 punti come fece. Va bene, Monica, grazie, ti leggiamo Monica. Su Corriere della Sera, grazie.
Grazie
a voi, grazie. Ciao.
Grazie a Monica Scozzafava, dobbiamo fermarci, tra un po' parliamo anche di Maradona, lo celebrano un po' tutti quanti, oggi Maradona avrebbe compiuto 64 anni, anche la Lega di Serie A, anche i vari giornali, anche vari siti internazionali, e ci mancherebbe. Scrivete se volete il vostro pensiero su Maradona, 339-666-9990, nel frattempo come ho fatto già sui social, vi auguro buon Natale a tutti, perché senza essere miscredente è il Natale del calcio oggi, il 30 ottobre del 60 alla Lanús nasceva il messia del calcio. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi, cara Emanuela, tanto dobbiamo fare, appunto, abbiamo già detto buon Natale a te, cara Emanuela.
Buon Natale
del
anche
calcio.
A te,
auguri a tutti,
a tutti voi.
Perché è nato il 30 ottobre, appunto, il messia del calcio. Oggi alle 16, tra le diverse iniziative, quella della Mano de Dios, molto bella, in collaborazione con Isaia, ore 16, sala dei Baroni, Maschi Angino di Napoli. Diego tenderà la mano ai bambini del Santo Bono Pausillipon, idealmente con la riproduzione, appunto, della Mano de Dios, con il ricavato di questa iniziativa molto bella in beneficenza per acquistare un macchinario per i bambini del Santo Bono Pausillipon. Ne parliamo con chi porta avanti questo discorso e anche altri su Maradona, nel ricordare la memoria e tramandarla per iniziative belle come questa, ovvero Stefano Ceci. Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno. Buon pomeriggio Dario, buon pomeriggio a tutti.
Sei già lì a Napoli, a Maschio Angioino, ovviamente, sei già pronto?
Sì, sono qui esattamente al Gambrinus perché sto aspettando che sta per uscire Dieghito, la mascotte. Ah. Quindi nella giornata di oggi sto aspettando la mascotte che uscirà a breve qui a Piazza 35 per fare qualche selfie con i tifosi di Maradona.
Com'è nata questa iniziativa, Stefano?
Quale?
Questa iniziativa del Mano de Dios, ovviamente, che presenta.
Della Mano de Dios. È la Mano de Dios perché ovviamente ogni anno sto facendo, come ben sai, sempre un evento in memoria, sì, di Diego, sia nel giorno della sua scomparsa il 25 novembre del brutto 2020, e ovviamente anche nel giorno del suo compleanno. Anche l'anno scorso facemmo una raccolta fondi, facemmo del latte con dei prodotti di Diego, raccogliemmo 12.000 euro in pochi minuti, quindi una cosa buona. Quest'anno ho detto io la Mano de Dios, la Mano de Dios. Chi meglio della Mano de Dios può aiutare i bambini del Santo Bono? Quindi la Mano de Dios è Diego Armando Maradona. L'idea è venuta di fare questa t-shirt, che sarà una serie limitata, non so se sarà venduta da solo o accompagnata da un'altra maglietta, sempre con un'impronta di Diego Armando Maradona. E quindi il ricavato, l'idea mia è quella di aiutare l'ospedale Santo Bono Posillipon, con la fondazione del Posillipon.
Bene, queste iniziative fanno capire poi anche attraverso la risposta dei tifosi napoletani, ma non solo, dei napoletani in genere, quanto ancora la figura di Diego Armando Maradona sia sentita anche dalle nuovissime generazioni che magari il Pibe de Oro non l'hanno mai visto alle prese con un pallone.
Ma infatti Diego ha sempre aiutato quando era qui a Napoli. dico in primis come persona proprio andava nelle associazioni, nelle strutture dove avevano bisogno, andava proprio lui a donare dei regali e ovviamente anche delle somme economiche per far sì che andassero avanti gli aiuti per i bambini. Io già l'ho fatto con Diego in vita, abbiamo fatto degli aiuti per la fondazione e sono da 4 anni a questa parte che noi insieme ai miei collaboratori stiamo portando avanti il nome di Diego e soprattutto aiutare e la sensibilità delle persone, anche perché essere sensibili su determinati progetti dove non c'è un business, perché secondo me è la cosa migliore.
Assolutamente.
Perché c'è sempre, noi le vediamo all'ordine del giorno, c'è sempre un secondo fine su qualsiasi cosa, mentre quando tu fai un'opera prettamente in beneficenza e sai che chi aiuta e partecipa lo sta facendo realmente per aiutare qualcosa, è una gioia immensa. Quindi Diego anche questa volta sta dando il suo appoggio, ovviamente attraverso me, per aiutare i bambini del Posillipo Santo Bono.
Tra l'altro, io se dovessi scegliere un'immagine di Diego Armando Maradona, iconica, sarebbe iconica per eccellenza, l'immagine per antonomasia sarebbe quella di Diego ad Acerra, con quella partita tra il fango, tra le macchine, che è proprio fotografa questo.
Ma la grandezza di Diego Maradona come persona è testimoniata dagli avversari, oltre che dai compagni, tutti ne parlano non bene, sì, bravo, tutti, simpatico, cioè, in maniera straordinaria, cioè Totti, la prima chiamata dopo l'infortunio, la ebbe da Maradona. Altri che ebbero problemi, anche Platini recentemente lo ha ricordato, sempre Maradona, generosissimo in tempi non sospetti. Diego diceva: il calcio deve essere più in mano ai calciatori perché sanno cosa significa, ma non nel senso di business come ci sono oggi i procuratori eccetera, ma nel senso che la pelota non si sporca, non si mangia.
Ma la grandezza di Diego, scusate se vi interrompo, sarà proprio questo, identificarsi nelle persone semplici e mettere da parte la figura inarrivabile di Maradona con la figura e l'immagine di Diego, che era una persona semplice ed era, come
generosa,
dicono tutti, il Diego del popolo. Quindi
esatto.
Maradona è il Diego Maradona di Napoli, il Diego Maradona dell'Argentina, il Diego Maradona dei calciatori, il Diego Maradona mondiale, planetario.
Stefano, nel salutarti giusto in un minuto, tu hai sempre detto, anche prima purtroppo, che Diego ci salutasse almeno fisicamente, che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con l'Argentina la Coppa del Mondo solo quando Maradona avrebbe scelto un altro modo per essere presente con noi. Quest'anno ovviamente
grandi chance anche quest'anno. Quindi abbiamo visto un Napoli ovviamente quadrato, e soprattutto il Napoli concreto, basta fare azioni, dare spettacolo concreto, 3 punti, vince a Milano, una tua antagonista per il campionato. Penso il Napoli sta facendo vedere questo meno gioco brillante, ma ovviamente molto molto concreto, che sono i 3 punti portati a casa come quelli ieri di Milano.
Stefano, grazie, complimenti per oggi, per questa iniziativa e per le altre.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti. Grazie a Stefano Ceci, ultimo manager e anche amico ovviamente di Diego Maradona. Molti messaggi che arrivano su Diego ovviamente. Onore a Dios, Peppe Crispino di Crispano ci mette anche una foto del murales della bodega, dove oggi ci sarà proprio lì ai quartieri spagnoli una fiaccolata. Ci sono anche altre iniziative in giro per la città, per Napoli e tante altre. Allora, se ne va Dario, se ne va Emanuela, resterà lì, si vincerà. Vabbè, Angelo da Napoli che ti saluta. Ciao. Ancora non sono d'accordo con quanto diceva Nunzio Amugnano sull'ipocrisia, perché non lo conosci, non puoi giudicarlo.
Infatti.
Poi ciao Dario Ledi, Fabrizio Dal Vomero, credo che anche chissà, forse per pregiudizio non è molto considerato, senza togliere nulla gli altri, pressa, recupera, sbraita, le sue leziosità quest'anno sono belle e utili, non molla. Iri poi era pure attaccante all'inizio, grazie. No, non c'è pregiudizio nei confronti anche chissà, questo non possiamo dirlo, è difficile proprio stabilire il mio rincampo di ieri.
Davvero?
Ognuno ha le sue idee, tutte sono quelle sicuramente giuste. L'altra iniziativa molto importante, abbiamo già parlato anche ieri, anche oggi con Gianni Simioli, anche Gianluca Gifuni ha fatto riferimento, il giro molto originale, perché Diego del Popolo, della statua di Maradona, del Museo Vignati, della collezione appunto di Massimo Vignati, che saluto. Ciao Massimo,
ben
trovato.
Ciao Massimo, ben trovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Dove sì, siete in questo momento innanzitutto?
Perché in poi... questo momento, Dario, ti ricordo la verità, stanno sì. fuori stadi. Stiamo mangiando un bello panino, mozzatella e spizzi per mangiare ieri.
Prima
tutto lo staff di tu e poi sta pure il maestro sì.
Quindi sostanzialmente sostanzialmente mangi anche citando Maradona, cioè nel senso le cose che piacevano a Dio, la signora Lucia
e mio fratello, dico, prima che giocavo ci mettiamo panino da mozzarella,
no, si immerge.
Allora stamattina avete fatto un bel giro, no? Museo Maradona, casa di Diego Scipione Capece, a Soccava, poi che è successo? Fammi capire la gente come ha accolto questa processione.
È una cosa bellissima, quando siamo andati lì a Posillipo, siamo andati a Zapanola, si sono formati tutti i pullman dei turisti a farsi la gente delle croce, cioè a farsi il segno della croce, la vita, cioè, un'emozione grande, cioè credimi, un'emozione grande. Però abbiamo una cassa che poi facciamo sentire la canzone di Diego, cioè una cosa molto
abbiamo visto un po' di immagini e poi magari le faremo vedere anche a Radio Marte stasera.
Poi da qui dopo partiamo, andiamo al Murales lì a San Giovanni al Petruccio, poi passiamo per casa di mamma a Secondigliano, sotto al mio museo, sotto la mamma e tutti i miei figli, perché ci sta lei, abbiamo suo figlio, il suo figlio
Argento,
che tipo poco, siamo 11 e 12
e non bastavano 11 alla signora Lucia, no, salutiamo
è una bella grande emozione vedere la gente, vivere del popolo, della gente, e credi, l'emozione più bella è vedere la gente contenta, fermarsi, fare le foto, è la cosa bella, questa è la più bella soddisfazione per me. Poi facciamo questo giro, poi passiamo per la sanità via Duomo e poi ritorna a casa sua, al mio nuovo museo di fronte al Muralese, quel tipo di
Massimo, da visitare.
Questo Natale partenopeo un po' coincide con la Pasqua del Napoli, perché c'è una vera e propria resurrezione in atto, ma insomma diciamo, grazie.
Ma tu lo sai, poi Napoli è pure un po' una nazione a parte, cioè due Natali, sia il Natale di Maradona che è il 30 ottobre, per Natale Santo che viene il 20
quindi. Natale pagano, Natale del calcio, per carità, non vogliamo essere.
Perché per noi per noi Maradona e per noi napoletana, di là il calcio è tutto, abbiamo vissuto, amato l'uomo che ha dato tanto al popolo napoletano, riscatto sociale per tante storie. Diego è una persona che ha dato tanto a noi. Io che ho avuto la fortuna di vivere l'uomo, ti posso assicurare, un grande, grande uomo, una grande persona. Si è fatto male se stesso, non ha mai fatto male a nessuno. Che ha aiutato tanta gente, iniziando da famiglia, di portare 11 figli avanti, non era facile.
E immagino.
Con la classe ha aiutato tantissimo, e ancora oggi è bello, a distanza di 40 anni, come tu pensai, domenica scorsa a vedere il museo, per le tante gente. E questo ti paga la stima, il rispetto, che questa è una famiglia soprattutto che ha amato l'uomo, Diego, e poi dopo il giocatore e il personaggio.
Nel salutarti Massimo, poi prosegue appunto questo giro della statua del maestro Sepe a Piazzetta Maradona, diciamo a San Giovanni a Fiducia, tra un po', poi al Club Napoli Saverio Silvio Vignati, ricordando il grande Saverio papà ovviamente. E ottobre è un mese buono per il Napoli, perché ieri tra l'altro è nato, compiuto 81 anni, Salvatore Carmando, vi facciamo gli auguri anche in diretta, domani ne compie 77 Bigon, che è l'allenatore del secondo scudetto, quindi... Il regalo l'ha fatto Maradona, diciamo, benedicendo la vittoria a Milano. Che ne pensi questo Napoli di Conte in 30 secondi?
No, è una cosa bella. Aider Carmande che ha storia in Napoli, Maradona gioco bleano, Napoli amici, un regalo più bello di questo modello capitale.
Il sole alto in cielo, stiamo a posto, esatto, infatti.
Bellissimo.
Massimo, grazie, complimenti.
Massimo.
Grazie a voi, grazie mille, un bacio.
Ciao Massimo. Bella testimonianza, devo dire, anche un'iniziativa di un'originalità spiazzante,
sì,
disarmante.
È vero.
Continuano ad arrivare queste critiche da parte di Nunzio di Mugnano nei confronti dell'uomo Diego Armando Maradona.
Bene,
ovviamente io
non
assolutamente rispetto il modo di pensare.
C'è
di
un
altri,
pensiero però... di Nunzio, ci sono 1.200.000 persone che dicono il contrario.
Forse dei diretti interessati anche, cioè
soprattutto quelli che l'hanno conosciuto, perché questa è la cosa fondamentale. Chiudiamo questo argomento e c'è la pubblicità che incombe. Giorgio scrive: molto bello il concetto Buon Natale calcistico, mi viene da piangere a pensarci. Diego, ti amiamo. Pubblicità.
Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, insomma oggi stiamo sopportando un po' meglio la Castelli, devo dire.
Oggi sono più tranquilla.
Sei più tranquilla, e poi c'è Maradona, c'è il Napoli che ha vinto, diciamo, più capacità di tolleranza.
perché salutiamo. Sei tu che hai uno spirito più leggero.
No, vabbè, si scherza, ovviamente. Piacere, no, no, non lo dico sto fatto, altrimenti poi dopo fai peggio del Napoli. Vai. Piacere condurre con te, no, non l'ho detto, non l'ho neanche pensato. Allora, Luca scrive: buon pomeriggio a tutti. Parlo per me, a me non piacerebbe da interista juventino-milanista seguire una trasmissione che parla solo del Napoli. Di Napoli, quindi con la stessa radio, anzi razio, chiedo scusa, dico: com'è possibile che di fatto interisti juventini e milanisti stanno tutti su Radio Marte a sentir parlare del Napoli? Che cosa mi sfugge? Proprio non ci arrivo e non me ne faccio capace. Persone un po' tarate. Intanto la capolista se ne va, poi foto bellissime di Maradona che mette, eccetera eccetera. Allora è così, effettivamente non lo capisco neanche io, però siamo aperti e ci fa piacere anche discutere con garbo anche con altri tifosi di altre squadre. Nel frattempo Conte non si nasconde,
no,
però ascoltiamo Conte ieri, da ieri.
Ma guarda, ma qua nessuno si nasconde, continuiamo a dire, nessuno fa il gioco del nascondino, quindi non si nasconde nessuno. Noi vediamo realisticamente, dobbiamo vedere quello che stiamo facendo quest'anno, che ripeto, dopo 10 giornate, secondo me ha qualcosa di incredibile, inaspettato da parte di, penso, neanche il più folle poteva pensare una cosa del genere. Detto questo, rimaniamo molto ma molto umili, con i piedi per terra, cercando di andare di partita in partita. Qua non si tratta di nascondersi, io ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno sempre date a prescindere, perché comunque ho un nome, una carriera che qualcosa penso di aver fatto. Ma detto questo, nessuno si nasconde. Se pensate che noi ci nascondiamo, noi non ci nascondiamo, noi cerchiamo di fare ogni partita, cercare di fare più punti possibile, perché noi sappiamo benissimo, ogni club che inizia la stagione sa benissimo qual è il proprio obiettivo, quindi noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, quindi
qual è il vostro obiettivo?
Non ci vogliamo nascondere, ma il nostro obiettivo a inizio anno era quello prima di tutto di tornare in Europa, perché il Napoli dopo non so quanti, 14 anni, non gioca le coppe quest'anno, quindi l'obiettivo primario era, poi se riusciamo a entrare dalla porta principale, tanto di guadagnato, perché, ma sappiamo che comunque la stessa idea nostra ce l'hanno altre squadre, 5-6 squadre hanno la stessa idea, anche perché oggi sappiamo benissimo quanto conta giocare la Champions. Però come dico sempre, noi partiamo di rincorsa, perché non vi dimenticate, ribadisco, che stiamo parlando di una squadra che è finita 41 punti dietro alla prima in classifica, quindi noi non ci vogliamo nascondere, noi vogliamo che i nostri tifosi sognino e cerchiamo di dargli queste prestazioni per alimentare i loro sogni. Poi rimaniamo per terra, perché Napoli è un ambiente bello caldo e bisogna avere equilibrio.
Così Antonio Conte, ci vuole equilibrio, vero Emanuela? Sì, lo chiediamo. Sì,
una parola che ripete, è un concetto anzi che ripete molto spesso in campo, in effetti l'ha trovato, no? Tra fase offensiva e fase difensiva, ma soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, che era disastrosa nella passata stagione, davvero si è fatto non un passo avanti, ma penso proprio si è andato una galassia più in là, no? Rispetto alla passata stagione. Detto questo, diamo il bentornato su Marte al nostro prossimo ospite, firma de Il Mattino, e Eugenio Marotta. Bentornato Eugenio.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, è il Napoli di Conte assomiglia sempre più al suo allenatore, granitico, concreto, anche cinico. In che cosa può andare ancora meglio? In che cosa può ancora migliorare?
Beh, insomma, a guardare la classifica c'è da lustrarsi gli occhi. Premesso che si può sempre migliorare, magari perfezionare qualche movimento, qualche meccanismo che dopo 3 mesi può essere ancora in rodaggio, però onestamente insomma l'evoluzione dall'involuzione dell'anno scorso è sotto gli occhi di tutti, è celebrata dalla classifica, da un atteggiamento, e non lasci condizionare anche il fatto che questa squadra può avere dei momenti in cui soffre e mettiamoci anche tante virgolette, perché insomma rientra un po' nelle dinamiche del gioco. Di fronte c'era ieri ad esempio il Milan, però insomma Napoli ha dimostrato di saper tenere botta, e spesso Conte, a proposito di concetti, dicevi Manu, quando parlava di equilibrio, usa spesso delle metafore, dal sarto allo sporcarsi le mani. Questa squadra ha dimostrato che siano le piccole, cioè si è vinto con il Lecce che si deve guardare alle sabbie mobili della classifica per 1-0, si è vinto con il Milan per 2-0, però ci sono stati dei passaggi similari, passaggi che testimoniano la ricerca della solidità, che è l'arma in più di questo Napoli, che va sempre migliorando. Quindi se proprio si vuole essere stacanovisti, si potrebbe pensare di migliorare ulteriormente quei momenti in cui si va un tantino più in sofferenza, però fanno parte del gioco.
Certo. Eugenio, ieri abbiamo rivissuto, e lo abbiamo visto anche qui a Radio Marte nel corso della puntata di Marte Sport Live, abbiamo rivissuto una sensazione che vivevamo molto spesso nell'epoca dello scudetto, cioè nell'anno dello scudetto, ovvero non saper scegliere chi sia stato davvero il migliore in campo, in questo caso ieri contro il Milan. Un indizio diciamo molto positivo questo, perché quando non si sa scegliere chi è il migliore in campo significa che tutti hanno dato praticamente tutto, se non di più. E insomma, cosa ti aspetti da questo Napoli contro l'Atalanta, contro l'Inter, altri due banchi di prova di fondamentale importanza?
Ma intanto partiamo dal primo step, perché tutti a dire, i detrattori o chi voleva guardare insomma soltanto dietro un dito, tutti a dire che il Napoli è stato favorito da un calendario, come se ci si dimenticasse che altre squadre ad Empoli non avevano fatto punti, che avevano fatto punti con le piccole e quant'altro. Tutti a dire, vabbè, però adesso si va a Milano, si va nella scala del calcio contro il Milan, 0-2 per chi chiama da fuori di Milano, andiamo avanti. Allora intanto c'è una grande, credo, autostima, ulteriore consapevolezza da parte della squadra, come a dire, insomma, signori, siamo andati allo stadium 0-0 e torniamo a casa con una consapevolezza, e si era quasi all'alba del campionato. Adesso si cominciano a mettere le maniche lunghe, anche se le temperature, viva Dio, testimonierebbero il contrario, però per dire che il campionato comincia a incamminarsi nelle fasi più calde, più importanti, il ciclo terribile si comincia con una vittoria a San Siro, che non è da poco. Domenica c'è l'Atalanta, c'è una particolare sfida nella sfida, perché insomma arriva Gasperini, che era uno dei, anzi l'alter ego sulla panchina potenzialmente del Napoli, arriva Retegui capocannoniere, arriva il migliore attacco del campionato contro la migliore difesa del campionato. Signori, lo dicono i numeri, non è partigianeria, però i campionati, le partite si vincono con i gol, i campionati si vincono con le migliori difese del campionato. Conte, e quando lui parla del noi e non dell'io, a me è rimasto impresso, ce l'avate anche voi a Palazzo Reale, quando ha cominciato a parlare del Napoli che aveva incassato tanti gol l'anno scorso. Solitamente i politici, quando subentrano, dicono sì, ma noi abbiamo ereditato questo che era della precedente gestione. Conte ha detto: noi abbiamo preso una caterva di gol l'anno scorso e ora non li sta prendendo più. Credo che anche questo sia un messaggio subliminare che ha recepito la squadra e lo sta dimostrando in campo. Signori, quando il Napoli fa gol, perché prima o poi fa gol, poi è palla in cassaforte, fai fatica a fargli gol.
Che è una grande, diciamo, conquista di questa squadra. Eugenio, nel salutarti e nel ringraziarti, poi ti leggiamo domani ovviamente sul Mattino, ti aspetti novità con l'Atalanta e poi con l'Inter? È chiaro che l'unico può essere, io intravedo la possibilità che recuperi Lobotka, altrimenti non penso che Conte toccherà questo 11.
Assolutamente no, Lobotka credo si farà di tutto per fargli respirare l'aria di nuovo del campo, dello spogliatoio, però se dovesse esserci un minimo dubbio di un rischio onestamente inutile, si proseguirà domenica con Gilmour, che mi pare sia anche lui, lo diceva Manuela e sono d'accordissimo, quando fai fatica a capire chi è stato il migliore in campo, significa che la squadra ha cominciato ad essere un'orchestra perfetta. Anche Gilmour, che ad Empoli magari aveva un po' balbettato, sottolineo come tutta la squadra al Castellani nel primo tempo, un po' anche il gap dell'esordio dal primo minuto, il peso di un giocatore come Lobotka che è insostituibile. Signori, Lobotka, Conte col Palermo ha tolto 10 giocatori, un solo giocatore non ha sostituito, è stato Lobotka. Quindi credo che Lobotka è importantissimo, proprio per questo se c'è anche solo un minimo rischio di poter aumentare il pericolo di avere una ricaduta, lo si terrà e lo si preserverà per la trasferta la successiva a Milano a San Siro.
Giustamente.
Grazie,
Eugenio, grazie.
Ti leggiamo
grazie
sul mattino.
A risentirsi e buon calcio a tutti.
Grazie Eugenio Marotta, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Marte Sport Live.
Sì, incredibile, è volata davvero. C'è un video da brividi del Napoli per il comando di Maradona, Proud to be Napoli, con insomma varie illustrazioni di Maradona che si allargano, molto bello, che vi consiglio anche di vedere il video di Peppe Iudice, straordinario.
Straordinario. La telefonata a Conte.
Mi trasmette sicurezza, gli darei i soldi e i figli in mano.
Aveva appena finito di lavorare.
Esatto, andate a vederlo, salutiamo anche Peppe Iudice e poi anche devo dire che insomma il titolo molto bello del Corriere dello Sport, vincere l'unica cosa che Conte. Non so se credo lei abbia avuto lo stesso pensiero il titolista, magari il collega Fabio Mandarini o altri, che ha avuto Herbert Ballerini, che è il primo che è stato a dirlo su Twitter, mi sembra, su X: vincere è l'unica cosa che conta, è una cosa geniale, devo
le
dire.
Sai tutte,
per ricordare. Va bene, andiamo via, arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez con Sulle Mani, ma lo sport non finisce qui. Grazie intanto a Manuela Castelli.
Grazie a Dario Sarnatale. Lo sport ovviamente torna su Marte dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, dove ritroverete questa sera il nostro e vostro Francesco Marciano, grazie a Gigi Soriani. Sulle Mani
Marte Sport Live.